credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Buona giornata da Monia Parente, eccoci puntuali al nostro appuntamento del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo con l'inchiesta a cura di Angelo Paoluzzi, dedicata alla stampa cattolica nel mondo, Sfogliando. Oggi Angelo intervista Domenico Volpi, che è stato direttore di varie riviste ed è un esperto di stampa giovanile cattolica, non solo a livello italiano ma internazionale.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La prensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Domenico Volpi, è viva oggi in Italia la stampa giovanile cattolica?
Nella competizione fra giornalini e albi, tutti i giornalini sono in crisi, perché gli albi si riciclano e il giornalino muore quando esce il numero successivo. Quindi sono rimasti a fare giornalini solo coloro che sono motivati a farli per ragioni non commerciali. Quindi diciamo che questo è il campo della stampa cattolica.
E da quale storia viene questa stampa giovanile cattolica?
Viene da una lunga storia che conta la pubblicazione più antica, il Giornalino, credo, del 1924, il Vittorioso del 37, che è stato definito il maggiore elemento culturale, il maggiore prodotto culturale dell'editoria cattolica del secolo scorso. E poi dalle produzioni di congregazioni, di santuari, eccetera, che sono arrivati a prodotti di notevole valore.
Quali sono queste top star del passato e del presente, oltre il Giornalino e il Vittorioso?
Dunque, il settore che si regge ancora è il settore per i più piccoli, e qui c'è Gibebi, che è una filiazione del Giornalino, insieme con altre pubblicazioni commerciali in edicola, e una novità che è il 5 Perché, che è un giornale multiculturale. Esce ogni volta con alcune pagine in due lingue. Per quanto riguarda i giornali veri e propri, per ragazzi, voglio dire, per i più grandi, il Giornalino indubbiamente occupa una posizione principale perché è in edicola. Certamente il Giornalino ha i migliori fumetti, che sono tutti italiani, e ha questo figlio minore, Gibebi, per i più piccoli, che è quello che invece supera la crisi e sta andando più forte. Gli altri giornali sono in abbonamento e quindi soffrono la crisi economica. Bellissimo sul piano giornalistico il Mondo R, un suo fratello che è il Messaggero dei Ragazzi. Il Mondo R è dei Salesiani, il Messaggero dei Ragazzi è dei Frati di Sant'Antonio di Padova. Molto belli, perché considerano tutti gli interessi dei ragazzi, quindi scienza, sport, i grandi perché, i rapporti con gli altri, eccetera, eccetera. E poi c'è Popotus, che è l'attualità per ragazzi.
E poi è una novità sotto alcuni aspetti, tant'è vero che si è cercato di imitarla con poco successo, però.
Sì, ma corrisponde al fatto che i ragazzi non sono più un mondo a parte come era nell'Ottocento o nella metà del Novecento, ma sono nel mondo e quindi devono capire il mondo, e Popotus se li aiuta a capire. Ci sono i giornali anche dei delle congregazioni missionarie, per esempio PM, Piccolo Missionario, è un giornale di grande apertura al mondo. De Vai, del PIME, insiste di più magari sull'aspetto vocazionale. Dimensioni Nuove per i più grandi, è l'unico forse, l'unica rivista giovanile per gli adolescenti da 15 anni in su, un pubblico molto difficile, però svolge un'azione ottima.
Un piccolo paragone con la stampa giovanile in Francia, che mi pare che sia piuttosto fiorente.
La stampa giovanile in Francia, specialmente Bayard Press, quindi stampa cattolica, ha puntato per prima sulla grande qualità delle illustrazioni, come anche l'editoria francese ha capito l'importanza dell'illustrazione, quindi ha un notevole successo, anche perché le famiglie hanno capito, perché il problema nostro in Italia è che mentre le pubblicazioni per i più piccoli sono abbastanza fiorenti e riescono ad essere diffuse anche in edicola, perché sono i genitori che le comprano, delle pubblicazioni dei ragazzi i genitori non si curano.
Per concludere, questa stampa giovanile per il mondo cattolico ha un futuro?
Dovrebbe averlo se le famiglie riusciranno a capire che il giornale è un amico di carta, nel senso che possono trovare nel giornale un forte apporto alla loro azione educativa senza che ciò appaia agli occhi del ragazzo. Cioè è un'educazione parallela ma molto efficace.
Ti ringrazio molto, Domenico. Prego. Volpi, per questa tua collaborazione.
Prego.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Grazie ad Angelo Paoluzzi, Sfogliando torna tra 15 giorni e noi continuiamo invece a sfogliare il Vangelo di Marco, lo facciamo con padre Vincenzo Sibilio, gesuita, cappellano dell'Università La Sapienza di Roma. E sfogliando il Vangelo di Marco, il più antico dei Vangeli, incontriamo un'altra delle figure minori, il paralitico.
Siamo a Cafarnaum, c'è tantissima folla, Gesù è in casa e la folla lo stringe da tutte le parti, non si può entrare in questa casa, tanta è la folla. A un certo punto si presentano delle persone che portano un paralitico su una barella. Non potendo entrare, pur di arrivare a Gesù, scoperchiano il tetto e calano il lettuccio, questa barella, proprio davanti a Gesù. E c'è una parola bellissima di Marco, il quale dice: Gesù vista la loro fede. Vista la loro fede. Noi non sappiamo se questa parola di Marco venga riferita a tutti i cinque personaggi, paralitico e coloro che lo hanno accompagnato, o se è riferito soltanto a coloro che lo hanno accompagnato. Noi non sappiamo se il paralitico avesse una tale fede, però sappiamo che certamente coloro che l'hanno accompagnato hanno una fede così forte da essere convinti che se lo portano davanti a Gesù, questo loro amico guarisce. È la forza della convinzione, la forza di chi nel cuore porta una fede tale e si fa intermediario tra Gesù e il malato, il bisognoso, colui che ha bisogno di liberazione. Ed è bellissimo, Gesù anche qui non dice innanzitutto prendi il tuo lettuccio e cammina, ma dice ti sono perdonati i tuoi peccati. Cosa è più importante, la liberazione interiore o quella fisica? Spessissimo coincidono le due cose, però si parte dalla liberazione interiore, perché tu puoi essere anche guarito fisicamente, ma se dentro porti la tua malattia, la guarigione fisica non è servita a nulla.
Grazie al padre Vincenzo Sibilio della Compagnia di Gesù, insieme al quale continueremo a scoprire le figure minori del Vangelo di Marco. Ora cambiamo argomento, vi propongo l'intervista del padre Vito Magno al direttore della Caritas Italiana, Monsignor Francesco Soddu. La Caritas Italiana, insieme al Centro Europeo Risorse Umane e alle edizioni Multimedia San Paolo, ha curato la pubblicazione dell'audiolibro Fa suonare le campane, che raccoglie i testi di Monsignor Antonio Bello, per tutti semplicemente Don Tonino.
Fa suonare le campane, un titolo di fantasia. In che senso, Monsignor Soddu, lo si può legare al vescovo Tonino Bello?
Questo titolo riprende un po' la risposta che Don Tonino diede a un bambino che gli chiedeva: ma cosa fa il vescovo? O rispose: fa suonare le campane, cioè il senso della gioia, della festa e la voce di Dio.
Un vescovo anche che chiama a raccolta il suo popolo per servirlo.
Sì, il rapporto quotidiano di Don Tonino Bello e la sua vicinanza con i poveri già dal suo primo momento di essere vescovo, chiamando gli ultimi come protagonisti della storia.
Non a caso si definiva pastore della chiesa del Grembiule e aveva una sua concezione della Caritas.
Caritas, lui diceva, non è semplicemente l'organismo erogatore e di aiuti, distributore di fondi, promotore di collette da dividere tra i poveri, è invece l'organo che aiuta l'organismo a realizzare una sua funzione vitale, quella della pratica dell'amore.
Tant'è che aveva aperto finanche il suo episcopio a chi non aveva un tetto.
Accoglieva tutti, riconosceva in tutti il volto bello di Dio amore.
Un impegno il suo non solo religioso ma anche civile che lo portò a fondare il movimento Pax Christi.
E anche le sue marce, e soprattutto quella marcia pacifica a Sarajevo, ci ricorda la fedeltà al Vangelo, che è stata più forte di tutto ciò che poteva sentire sia all'interno come all'esterno della Chiesa. Lui fu l'ispiratore guida di quella marcia, sebbene fosse malato.
Infatti morì poco dopo. Bisogna però dire che per queste iniziative Monsignor Bello si procurò molti nemici.
Beh, certo, la carità va sempre pagata.
Se volete ascoltare l'intervista integrale del padre Vito Magno a Monsignor Francesco Soddu, potete farlo nello spazio di Rosario Trondolone, punto e a capo di lunedì prossimo. Ed ora la parola al nostro biblista Don Fabio Rosini per il commento al Vangelo di domenica prossima, 17esima del tempo ordinario. Ascolteremo l'inizio del capitolo 6 del Vangelo secondo Giovanni, in particolare versetti 1-15.
Ecco, questo è il racconto giovanneo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Qui c'è tutto quanto, un disegno ben preciso, una scelta ben oculata dei termini, delle situazioni. Ecco, innanzitutto Gesù passa all'altra riva del mare di Galilea. Passare all'altra riva è un riferimento biblico importante. Comunque, anche se è nella storia, si capisce, cioè si va al di là del lago perché siamo in questa storia, ecco, sì, sta seguendo Gesù dall'altra riva del mare di Galilea e la folla lo segue perché ha visto i segni che compiva. Bene, tutto questo risuona e infatti il testo diventa esplicito. Gesù salì sul monte e si pone a sedere con i suoi discepoli ed è vicino alla Pasqua. Ecco, l'ha detto, ha detto il termine, la Pasqua. La Pasqua è la festa di quando si è passati all'altra riva e quando il popolo ha seguito Mosè perché Mosè aveva fatto dei segni, dei prodigi davanti al faraone. 10 piaghe che erano dei segni, più per il popolo che credesse in Mosè, perché era difficile credere che uno così venuto dal passato fosse capace di sconfiggere la prima potenza mondiale del tempo, e però appunto lo seguono, perché con i segni fatti si può passare oltre il mare. E allora che succede? Che c'è la Pasqua. Questo racconto è un racconto pasquale, un racconto di passaggio, un racconto che ci consente di decodificare la Pasqua in chiave cristiana, ovvero sia la Pasqua è la festa ebraica originariamente che celebra fondamentalmente la liberazione dal paese d'Egitto e il percorso che passa per un monte il Monte Sinai, e che attraverso una trasformazione, un'esperienza serissima, grandissima, di formazione di un popolo che viene trasformato radicalmente, i figli dei liberati entreranno, cioè l'uomo nuovo, l'uomo trasformato, l'uomo che nasce da quell'egiziano che era nel cuore degli israeliti. Ecco, questo arriverà alla terra promessa. Questo celebra la Pasqua in maniera estremamente, diciamo così, semplice, richiamando per sommi capi il cuore di questa festa. E Gesù sta con questa festa per le mani, questa situazione analoga, e essendo la festa della Pasqua ciò che celebra anche il cammino nel deserto, perché è riferita, come ho detto prima, a tutto il cammino fino alla terra promessa, ecco, nel deserto si trovò cibo, si trovò la manna, il pane del cielo, ciò che viene dal cielo. Infatti questo sarà il discorso che Gesù farà oltre questo Vangelo. Bene, Gesù alza gli occhi e vede che una grande folla viene da lui e dice a Filippo: dove potremmo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare? Ecco, il problema è mal posto, ovvero sia, se questa gente viene, è un problema suo se ha il pane o non lo ha. Ecco, Gesù dice: no, è un problema mio. Ha sollevato gli occhi, vedere, ha visto la gente in una chiave, si è chiesta se questi avevano da mangiare. Si è fatto un problema, il problema di come questa gente mangi, è uno sguardo. In questo mondo ci sono tipi diversi di sguardi, c'è chi ti guarda e dice: cosa mi può servire di te? Che cosa mi può essere utile di te? È uno sguardo. C'è un altro sguardo: cosa possiamo fare di interessante insieme? Che cosa c'è di piacevole, uno sguardo compagnone, cameratesco? Poi c'è lo sguardo materno, lo sguardo paterno, lo sguardo del fratello maggiore, lo sguardo di chi ti scruta e dice: mi sa che tu dovrai mangiare, mi sa che tu avrai bisogno di qualche cosa, mi pongo il problema prima. È uno sguardo provvidente, uno sguardo che guarda l'altro, si chiede: ma che esigenze ha questo? E si fa una domanda su se stesso. E la domanda è piuttosto devastante, perché la domanda che farà a Filippo, che è l'uomo dal nome greco dei dodici discepoli, per cui è il razionale, infatti sarà un uomo che in un attimo monetizzerà le tasche dei discepoli e calcolerà quanti soldi ci sono in giro da poter raccogliere: dove potremmo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare? Diceva così per metterlo alla prova. Quale prova? Qual è la prova a cui viene sottoposto? Filippo dice: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Cioè, ha in un attimo identificato: qui, tanto che tiriamo fuori, sono 200 denari di pane, che non è poco, visto che è la paga di, diciamo così, grosso modo 6 mesi di lavoro, una cosa di questo genere, 7 mesi di lavoro di un operaio di quel tempo, se i dati evangelici sono coerenti fra di loro. Allora cosa vuol dire questo? Cioè, è una cifra, erano tutte le cose che possono essere tirate fuori da chi non doveva avere soldi con sé, ma poi alla fine poi se li tiene da qualche parte, cucite in qualche meandro del vestiario. Allora, non ce l'abbiamo le forze. Ecco, questa è la prova. Non abbiamo le forze, non ce la possiamo fare. Se ci misuriamo con la fame altrui, noi non sappiamo come risolvere il problema. Il problema per noi è irrisolvibile. Filippo è sottoposto a questa prova. Quale prova? Ci ha provato e non è sufficiente. Lui non è all'altezza di affrontare la fame di questa folla. Questo deve sapere. Questo devono sapere i discepoli. Questa storia è una storia che riguarda i discepoli. I discepoli devono avere questa esperienza. Sapere che Gesù li porta a misurarsi con cose che li superano. Da che mondo è mondo? La vocazione che Dio può esercitare nella nostra vita non è una cosa che si misura con le nostre forze, perché noi non avremo mai il pane sufficiente per sentirci certi di mettere in piedi una famiglia, di affrontare un popolo di Dio da evangelizzare, di servire qualcuno che ci ha affidato. Dobbiamo saperlo, che non abbiamo le forze di portare avanti un'opera cristiana. L'opera cristiana si porta avanti perché Dio interviene. E qual è la forma in cui interverrà? Constatata la debolezza dei discepoli, ecco che entra in scena un altro che Andrea, fratello di Simon Pietro, di famiglia, è gente che si getta, è gente che si butta, sono pescatori, questi sono coraggiosi, tutto cuore, e questi qua si lanciano, e Andrea infatti prende e emette una frase che è contraddittoria, parte e si sgonfia da solo. C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cos'è questo per tanta gente? Lo dice lui da solo. E perché l'hai detto allora? Perché l'hai tirato fuori? Lui ha misurato ciò che c'è. 5 pani d'orzo e 2 pesci. C'è qui un ragazzo. C'è qui un ragazzo. E forse c'è un ragazzo che mi sta ascoltando in questo momento, che si guarda e dice, ma io che cosa posso fare? Tu hai il tuo, come io ho il mio. Il problema non è se è molto o se è poco. Il problema è un altro. Il problema è se lo diamo a Gesù Cristo. Il problema non è se abbiamo 80 pagnotte e carrettate di pesci. No, il problema è se Cristo li può usare. Il problema, infatti, non è se siamo super dotati o se siamo troppo poveri. Non è questa la misura. Qui la misura è se Cristo può gestire la nostra vita. Perché qui c'è in corso un'operazione interessante. Questi pani saranno divisi e si moltiplicheranno. Questa contraddizione aritmetica è divertente. Qui, quando si divide, si moltiplica. Anziché perdere, aumenterà e resterà più di quanto si pensi. Allora, noi dobbiamo trarre da questo testo il ricordo costante che Dio non ci chiama a opere che sono alla nostra portata, ma opere che sono secondo la sua provvidenza nei nostri confronti e il suo voler essere parte della nostra vita. Queste opere richiedono la nostra disponibilità, richiedono che noi gliela diamo la nostra vita, che noi mettiamo nelle sue mani la nostra esistenza. Questa è una realtà profondamente vocazionale, questo è un testo profondamente vocazionale. Parla di un'esperienza dei discepoli, la gente, quello che ha visto è stato solamente che si mangiava. Infatti, alla fine del testo, questi non hanno capito niente. Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo. Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte da solo. Invece i discepoli hanno fatto un'altra esperienza: scoprire che i propri pani possono bastare per molta gente. Non hanno tanto centrato il fatto sul dato che Gesù è il re, ma sul fatto che loro scoprono come possono far sfamare una folla così grande. Questa è l'esperienza che c'è sotto, questa è l'esperienza di noi cristiani, che questo potere Dio lo dà a noi. È curioso perché Gesù non ha creato pane, no, ha usato il pane dei discepoli, il pane di questo ragazzo, di questo che sta lì così. C'è anche lui, non si sa chi è, di questo che non ha bisogno di essere così importante. Ha bisogno della nostra vita, di un ragazzo qualsiasi, di una persona qualsiasi, di una donna qualsiasi, di ognuno di noi, che diventiamo straordinari non perché ci possiamo vantare di questo o di quello, ma perché Dio ha fatto qualcosa in noi. Grandi sono le sue opere in noi. Perché se noi diciamo si compie in me secondo la tua parola, come la Beata Vergine Maria, grandi cose fa in noi l'Onnipotente. E rimanda i ricchi a mani vuote e ricolma di beni gli affamati. È esattamente ciò che vediamo in questo testo. Allora, orientare la nostra vita a essere una cosa che Cristo può gestire, può spezzare, può portare avanti Lui secondo la sua logica. Possa veramente questo testo toglierci dal cuore tutte le nostre paure, le nostre misure su ciò a cui ci chiama Dio e preoccuparci di una sola cosa, che noi a Dio ci diamo veramente, ci regaliamo veramente, poi il resto ci pensa Lui.
Grazie a Don Fabio Rosini che, lo ricordo, nel mese di luglio continuerà a farci compagnia ogni mercoledì non solo alle 7 del mattino ma anche alle 14.30 e alle 17.30. È tutto da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.